Dunque adesso vi faccio vedere delle cose che avete già visto, quindi non è che faccio vedere le mie slide sui dispositivi per reti locali, e sono cose che ho lì da un po' di tempo, che ogni tanto facevo vedere ai corsi. Avete viste? Dove?
Sono quelli che ti ha fregato i blocchi elettronici.
Questi sono. Quindi ve l'ho già fatto vedere? Vabbè. Questo qui è il classico coassiale sottile. Il coassiale rosso non ho neanche cercato le foto, anche se magari erano le più divertenti dal punto di vista così storico, tra virgolette. E il cavo coassiale sottile è quello della dell'antenna della TV più o meno, no? C'è uno strato isolante che è plastica, la guaina metallica esterna e il filo centrale. Qui ci sono i BNC che hanno un connettore centrale nel quale si deve infilare il filo in questo pistolino qui, e poi si stringe la guaina all'esterno e si fa il connettore, si avvita o si stringe, sì, o se no avvita di solito, no, si stringe, si crimpa, eh? Poi questo è un connettore basta che si mette agli estremi della T. Qui c'è una T che può avere due connettori col cavo coassiale ai due lati, oppure un connettore e un terminatore. Questo è il terminatore, dentro c'ha una resistenza, eventualmente anche una capacità per simulare la impedenza caratteristica della linea, che mi ricordo quanti ohm sia. E niente, questo qui è un cablaggio che andava soltanto a 10 megabit al secondo. Questo è un cavo UTP, spellato, e ci sono scritte lì le categorie.
Perché
sono passati i tedeschi. Sono scritte le categorie delle norme EIT 568. Vedete che i cavi sono intrecciati in coppie che hanno il colore solid, il colore intero, e il colore bianco è quel colore. Niente, qui una coppia è spaiata, queste due coppie qui sono spaiate, questo è bianco-azzurro e questo azzurro, mentre questo è arancione-bianco-arancione. Categorie sono quelle lì e c'è scritto accanto più o meno quello che sono le velocità che garantiscono. La categoria 6 è quella fatta proprio per il gigabit, mentre la 5 enhanced è una cosa un po' di emergenza che è un adattamento della categoria 5 fatto per il gigabit in tempi un po' più remoti. Il connettore è l'RJ45 femmina. Scusa, negli hub
il tipo, sì? Di fili tra 5 e 6, 5 enhanced e 6,
in che senso cambiano?
Categoria 5 è fatta con questi fili,
cambiano con
il collegamento.
No, il collegamento per quel che ne so no, è chiaro, il tipo di fili cambia, cioè nella guaina dei fili categoria 6 ci sarà scritto categoria 6, negli altri no. Le coppie sono 1 e 2 nei connettori standard, quindi bianco, arancio e arancio. 3 e 6, quindi il bianco verde e il verde sono su piedini non contigui. Questo significa che quando devi fare il connettore è un po' molto più macchinoso metterli dentro, mentre se li avessero fatti dritti sarebbe stato molto molto più comodo. Perché l'hanno fatto così? Perché così erano i collegamenti della telefonia delle prese telefoniche in America, e in questo modo si può mettere nella stessa presa telefonica, nella presa LAN, uno può mettere anche un connettore più piccolo RJ11 e attaccarti il telefono. La ragione è quella lì, anche se per compatibilità, diciamo così. Quindi niente, queste sono spaiate così, le altre blu e bianco e blu sono vicine. Quindi quelle che contano sono la 3, la 6, la 1, la 2. Gli altri fili vanno messi, diciamo così, per avere un cablaggio compatibile con le categorie, bla bla bla, ma non vengono utilizzati fino a 100 megabit al secondo. Nel giga vengono utilizzati tutti gli 8 fili. Fino a 100 megabit al secondo invece vengono usati solo quei fili lì. La ragione per cui dicevo sarebbe eventualmente possibile mettercene due di collegamenti LAN nello stesso cavo di categoria X. Poi, naturalmente uscendo dalle categorie, perché quando ci metti due segnali aumentano i disturbi e tutto quanto, per cui ci si deve adattare. Queste le ho già fatte vedere. È soltanto un coso a colori che fa vedere chiaramente come devono essere, come sono collegati, e il fatto che la coppia verde in un caso, la coppia arancione nell'altra, viene messa su due connettori distanti fra di loro. Questo l'ho fatto con il microscopio che ho regalato a mio figlio quando ho fatto la comunione. E niente, è un connettore prima e dopo la cura, diciamo così. Questo prima della cura, questa è una foto panoramica, non molto venuta bene, perché vedete le proporzioni non sono proprio quelle, poi è anche un po' storto. Ha avuto qualche problema a metterle insieme, erano due foto fatte a microscopio. Quindi il connettore così, quando... Questo è il connettore dopo aver fatto la crimpatura. Dopo aver fatto la crimpatura si vedono in trasparenza i fili, e questi i contatti che sono alti qui vengono spinti in basso dalla pinza crimpatrice, e quando vengono spinti in basso vedete che hanno qui si vedono un po' due punte che si infilano nell'isolante e fanno contatto col cavo che è dentro. E quindi c'è un contatto ohmico fra... Vedete che questo che prima era quassù è stato spinto giù dalla pinza ed è arrivato fino a questa altezza qui, è giù adesso. E è chiaro che il connettore farà contatto con questo attraverso una molla che manderà su il contatto. E quindi c'è una continuità ohmica fra qui, questo pezzo di metallo e il filo che c'è dentro. Quando la parte finale del connettore è mobile e viene spinta in basso dallo strumento che fa la crimpatura. Vedete che prima era su, era qui, questo pezzo qui, è stato spinto in basso successivamente dal tool, che oltre ad aver fatto un po' di danni qui al connettore, perché probabilmente non l'avevo messo bene dentro, ha spinto anche giù questo, che stringe l'isolante e quindi rende molto più fisso fa fatica a uscire, insomma, il connettore. Questi sono dei connettori un po' diversi, sono per etere industriale. Ho visto che avete fatto un po' qualcosa anche sulle reti di campo, devi aver detto qualcosa Tosi a riguardo. Ci sono delle reti specializzate per nell'industria che si chiamano reti di campo, ma al giorno d'oggi anche Ethernet ha preso molto piede per via del fatto che le apparecchiature costano poco, sono ubiquitarie. È chiaro che nel caso delle reti di campo ci vogliono connettori, possono volerci, perché uno può usare anche dei connettori normalissimi nella maggior parte dei casi, però se c'è molta polvere, se c'è umidità, questi sono connettori stagni, conformi alle normative IPXX. Quando vedete IP qualcosa vuol dire che sono connettori con un certo grado di stagnezza, diciamo così, stagnità. E questo grado è mano a mano più grande, diciamo il grado massimo di stagnità. Uno prende il connettore, lo butta nell'acqua e continua a funzionare, chiaramente. Oppure c'è anche impermeabilità alla polvere, si fanno le prove, si mettono dentro delle camere a polvere, della polvere dentro. Insomma, ci sono tutte quante queste normative e vengono fuori dei connettori diversi. Questo qui è un connettore femmina, diciamo così, da abo, da prolunga, è l'equivalente industriale di un connettore a muro di quelli che abbiamo qua. E qui c'è però il classico esempio di cablaggio lato presa, che è più o meno così anche là, dopo andiamo a vedere là, nell'armadio di casa nostra, del nostro laboratorio. Questi connettori hanno delle lame tipo ghigliottina, no? Che non tagliano completamente la testa del filo, ma lasciano posto, insomma. Con questi uno prende i fili, li spaia solo un po', vedete che qui sono spaiati pochissimo, quindi più uno li sbina, peggio è, diciamo, dal punto di vista dell'impedenza delle caratteristiche elettriche del filo. Quindi questi li devi sbinare poco, perché qui continuano ad essere attorcigliati fino a mezzo centimetro dal punto dove fanno il contatto. E poi niente, senza bisogno di spellare il filo, fare cose complicate, si pigliano, si buttano giù e il contatto elettrico a ghigliottina che c'è qui dentro taglia l'isolante, non taglia tutto perché c'è il posto giusto, c'è calcolato bene, diciamo così, lo si manda fino in fondo e la connessione è fatta. È un sistema molto più spiccio che non andarsi a fare i cavi RJ45 a mano. Questo, vabbè, questi qui l'ho messo più che altro per dire che questi si chiamano patch cable, già fatti, termosaldati e così via. E questo qui è mi sembra che sia esattamente quest'altro connettore che ho preso dallo stesso sito, che niente, è una specie di prolunghina. Qui ci sono dei connettori per fibra ottica e sono diversi. I più comuni sono questi qua, ST. Questo qui è un connettore duplex, quindi qui non si vede, ma dentro ci deve essere un cavo con due fibre ottiche all'interno. Questi sono invece un connettore SC che è compatibile con questo. Questi sono due connettori che si possono anche separare per avere un canale solo. Niente. Però le apparecchiature hanno due connettori per le due direzioni vicini, e quindi questo si può adoperare anche come un connettore unico.
Sì? Una domanda stupida.
Sì?
Lì c'è questo cavo monomodale da 15, 45, 85 km.
Sì.
Cioè vuol dire che lì sono un pezzo di 85 km.
Sì.
Ma dove lo
appoggio?
No,
porta la bobina. Dove lo avvolgo un cavo di 85 km? Mi faccio vado via con un rocchettone da 10 km e quelli lì lo porto su un camion. Ogni 10 km devo fare delle giunzioni.
Allora non è 85 km?
No, faccio 85 km senza amplificazione, senza ripetitore in mezzo. Le aggiunzioni le devo fare, ma le devo fare in modo da non perdere, non dare attenuazione, devono essere fatte bene. Allora vado là col rocchettone e tiro 10 km di filo e ok. Quando è il momento di fare l'aggiunzione bisogna che ci sia uno bravo a farla, che va in un campo pieno di melma, prende parecchi soldi, perché qualcuno se vuole buttarsi in quel campo, che ha voglia di viaggiare, si trova anche, insomma, c'è un mio amico che lavora per un'azienda che fa proprio questa cosa qua. E l'aggiunzione deve essere, siccome queste fibre ottiche monomodali, molto più sottili di un capello, hanno un diametro della fibra che è comparabile con la lunghezza d'onda della luce che ci passa dentro, Quindi stiamo parlando di cose infinitesimali. Quelli le hanno messe insieme, naturalmente vanno allineate bene. Allora devi andare là in mezzo al campo pieno di melma con un microscopio e con la macchinetta che fonde localmente le due punte e le mette insieme. Fare il connettore invece, il connettore che lo devi mettere e togliere è ancora più complicato, perché le superfici devono essere perfettamente lappate, cioè lavorate molto, molto finemente, perché altrimenti con un contatto cattivo fa una grande attenuazione il connettore. E allora niente, c'è anche lì uno strumento molto costoso.
C'è la possibilità di girare 85 km, mi risparmio 8 giunzioni.
Sì, il rocchetto è grande, ma non, alcuni chilometri, però 85 non ce la facciamo. Queste sono alcune fibre col connettore. Vedete questo connettore qui, che è analogo a questo, solo che sono due attaccati. Qui la parola NIC significa Network Interface Card, nella letteratura in inglese si trova ancora. Qui ce ne sono di diversi tipi di NIC. C'è la classica 10 base T col connettore RJ45, la ancora più classica combo, che è 10 base T e anche col BNC. Adesso ormai non le trovate più in giro. C'erano anche quelle che avevano soltanto il BNC. Questa qui è una di quelle che si trovano ancora nei computer di oggi, una 1100. Qui ho voluto mettere delle boot ROM. Molte schede di rete, in particolare nel passato, avevano, vedete qui che c'è uno zoccoletto. Nello zoccoletto si poteva mettere una estensione del BIOS che permetteva il boot da remoto, quindi di fare delle stazioni diskless, senza disco. Partiva da solo il sistema con il software che era scritto qua dentro. Cominciava a scaricare dalla rete lo stesso sistema operativo, invece di scaricarlo dall'hard disk. La fase iniziale del boot viene fatta via rete. È possibile, al giorno d'oggi non si trovano più le EEPROM separate, ma molte schede di rete sono in grado di fare il boot via LAN, anche se non hanno la ROM di espansione. Poi naturalmente ci sono diversi tipi di reti. E qui esistono in giro dei convertitori. Qui c'è un convertitore da Ethernet a USB. Questo qui è un Network Interface Card per fibra ottica. Vedete che il connettore è compatibile con uno di questi, che ha due fibre per funzionare in due direzioni. Questi sono dei vecchi transceiver che servivano per la ThickNet, per la rete in cavo coassiale grosso. C'è il transceiver della rete ThickNet. Qui si collega al cavo, e dall'altra parte, che invisibile, c'era un connettore AUI. Il connettore AUI è quello del... Sì, il connettore AUI è quello che si assomiglia a quello del mouse, per intenderci, è quello della porta seriale, però era un connettore di rete. Un transceiver cambia un po' il mezzo di trasmissione. Questo qui è un transceiver da fibra ottica, ve ne porterò uno, giusto per vedere com'è fatto da fuori, cioè, ce l'ho sotto mano e non lo usa nessuno in questo momento. Niente, questo qui c'è il suo cappuccetto per tenerlo coperto, perché è chiaro che la polvere nella fibra ottica può dar fastidio, per cui è meglio che non si impolveri. E così. Questi sono degli hub e switch stackable. Adesso è un nome che non è molto più di moda, perché non sono più di moda gli hub. un hub stackable, adesso ve lo dico giusto così per storia ormai, è un hub che aveva dei connettori particolari dietro che facevano andare alla massima velocità tutto lo stack di hub. Quindi non erano collegati con un cavo di uplink, erano collegati fra di loro con dei cavi proprietari. Questo permetteva di considerare facenti parte dello stesso, cioè contava come un singolo repeater tutto lo stack di hub. Vi ricordate che avevamo detto che bisognava massimo mettercene 4 quando c'erano gli hub? Quando uno aveva un sacco di connessioni da fare, finiva le porte di un hub, ne doveva mettere un altro, li metteva uno in cascata all'altro e contava come due ripetitori. Invece lo stackable hub aveva dietro dei connettori che permettevano di collegare gli hub come se fossero uno solo, e quindi nel conteggio degli hub in cui passare veniva contato una volta solo tutto lo stack di hub. Questo qui l'ho preso dalla Cisco, era un misto di hub e switch, non si sa quale sia quale. Questi sono due hub che invece sono steccati fra di loro, cioè, nel senso che questo connettore proprietario li rende come se fossero un unico hub da 16 porte più una di uplink. E quindi questi contano come un solo repeater. Sì?
La di uplink è più veloce?
No, non è detto. Sì, può darsi. Può darsi che ci sia. Se questo qui era da 10 bit, questo poteva essere da 100. È possibile. Non è detto che sia quella di uplink, cioè è la porta del backbone, quella più veloce, quella che si collega alla dorsale della rete, che è la rete a più alta velocità, che deve collegare le parti che possono andare anche un po' più lente. Questo è un altro esempio di Industrial Ethernet. Vedete, questo è uno switch da bordo macchina, si mette su una macchina d'automazione e qui si invitano quei connettori che abbiamo visto prima, tali quali come erano quelli là. Questi invece sono degli switch da armadio che si montano sulla barra DIN. Questa barra qui è una barra che viene molto utilizzata nell'automazione perché ha dimensioni normalizzate. Dietro il modulo si prende, lo si spinge in avanti, c'è le sue molline, fanno contatto e in un attimo l'abbiamo messo dentro l'armadio. In fondo ci sono le barre DIN e così si fa il cablaggio alla svelta. La barra DIN si chiama DIN rail. Questo qui è uno switch e anche router. Come al solito, da fuori non si vede niente di particolare, bisogna guardare la documentazione e l'apparecchiatura per sapere che è questo. Io quando l'ho tirato giù da internet ho visto che si trattava di non solo di uno switch ma anche di un router e firewall. Questo qui è un layer 3 switch a 1 gigabit per ogni porta, quindi uno switch da 1, 2, 3, 4, 5, 6 porte da 1 gigabit in fibra ottica. Vedete, quei connettori lì sono quelli che abbiamo visto anche nella scheda. E cosa vuol dire layer 3 switch? Questo qui è una cosetta che deve costare. Vuol dire che va a wire speed su ciascuna delle sue porte, quindi un giga qui, 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 ma facendo operazioni di layer 3. Quindi è un router che funziona a wire speed per ogni porta, cioè è in grado di fare il routing sulle sue porte a un gigabit al secondo per ciascuna delle porte. Questa qui è un'apparecchiatura che ho messo in queste slide 3 anni fa, ma anche oggi penso che costi ancora una bella cifra. Questi sono alcuni esempi apparecchiature modulari, cioè moduli che vanno che possono essere aggiunti nel mainframe. Questo non è il caso, ma ci sono delle scatole di switch che hanno delle finestre non occupate nelle quali si possono aggiungere moduli opzionali aggiuntivi. Questi sono due moduli aggiuntivi, uno 100 base FX in fibra, quindi con due socket per la fibra ottica a 100 megabit al secondo, e queste qua altre invece sono 100 base T, quindi sono due porte giga da aggiungere a uno switch modulare. Notare che i chip sono raffreddati, adesso forse non ce ne sarebbe più bisogno per quelli che vanno solo a un giga. Queste schede qui sono quelle che si usano più comunemente nei portatili che hanno la scheda. Il mio questo qua non ce l'ha, per esempio, costa 499 euro. PCMCIA era il nome iniziale, poi l'hanno chiamato PC Card, e adesso comincia a essere sostituito questo qui è un bus PCI ridotto in piccolo, messo su una piccola card, mentre oggi che nei computer comincia a essere soppiantato dal PCI Express, il PCI normale, è arrivato anche, e qui non penso di avere foto, il Card Express, una roba del genere, PC Card Express, cioè la versione più o meno con lo stesso fattore di forma, leggermente diverso, così uno non si sbaglia ad inserirlo, ma una versione tipo questa, invece che con il bus PCI, con il bus PCI Express. Queste sono delle schede aggiuntive, non ve l'ho portata da far vedere quella che avevo per l'altro portatile, siccome mi si era rotta la scheda di rete sul portatile, ne avevo comprato un'aggiuntiva e ho usato quella per un sacco di tempo. Sì?
No, non ne ho una in macchina.
Ah, sì, dopo magari. Questa è una scheda da computer per la WLAN, per la wireless LAN, 802.11b, lo standard iniziale delle reti locali senza fili. Velocità di 10 megabit al secondo. Nominale, poi naturalmente la velocità che si riusciva a raggiungere era sensibilmente inferiore. Queste qui sono ancora schede PC card, ma sono per reti wireless, quindi qui dentro c'è l'antenna, c'è quello che serve per fare una stazione mobile wireless. Al giorno d'oggi i portatili tendono ad averla al loro interno senza doverla aggiungere. Non compatibili vuol dire questo, che lo standard 802.11b era il più facile da realizzare, il primo che è stato implementato. Nelle frequenze della banda ISM, cioè della banda pubblica gratuita, dei 2 GHz, intorno ai 2 GHz. Quest'altra invece andava nelle frequenze dei 5 GHz e quindi è stato implementato con grande ritardo rispetto al 802.11b, e inoltre, avendo frequenze diverse, erano incompatibili, non solo frequenze, che modulazioni erano diverse, erano incompatibili, quindi queste non hanno mai potuto parlare insieme, queste due schede qui. Al giorno d'oggi non c'è più né la B né la A, c'è la G. La G funziona sui 2 e sui 5 GHz, quindi ha una modalità dual band dal punto di vista della radio che c'è dentro, e quella radio dual band è in grado di funzionare con le vecchie apparecchiature B. Quindi se uno ha delle vecchie schede 802.11b, quelle funzionano anche con G. Tipicamente gli access point wireless che funzionano con G sono in grado di negoziare il collegamento anche, ma non contemporaneamente, anche di schede 802.11a. Anche se chiaramente in quel caso funzionano solo con le A, cioè non è che si possano mischiare insieme le reti. Comunque se andate oggi a comprare una rete wireless non avete grandi problemi, non vi sbagliate, perché tanto sono tutte G, sono G oppure a 54 megabit al secondo, oppure sono estensioni della G proprietarie che sono in grado di andare anche al doppio, ma tipicamente fra dispositivi dello stesso produttore, perché poi c'è anche la N in arrivo, la N, sì?
Quella 270?
Quella 270, boh, non so, uno si distrae un attimo e cambiano queste cose, no? Sono distratto un attimo. Questi sono degli access point, sono due access point. L'access point lo trattiamo poi dopo.
Per avere una copertura maggiore o...
Due antenne non per avere, adesso non so perché questa avesse due antenne, perché quei tempi là non si parlava ancora di MIMO. Adesso invece le nuove normative, la 802.11n usa più di una antenna per aumentare la velocità. Con ciascuna antenna si mette su un canale di comunicazione diverso e utilizza due canali, in teoria va al doppio. Quindi
non è che una riceve una
mano, no, mandano e ricevono tutte e due. Sì. Le radio possono funzionare in modo half duplex, proprio i circuiti elettronici della radio, però l'antenna di per sé viene utilizzata sia per l'input che l'output. Questo qui dalla documentazione, da qui non si capisce, anche perché non si vede dietro dove ci sono i connettori, è un router. Quindi questo qui non fa soltanto la funzione dell'access point, ma ha anche una funzione di router. Quindi dietro non avevo la fotografia della parte posteriore. Dietro avrà dei connettori Ethernet, almeno due, diciamo così. Uno che si collega alla rete cablata, la rete locale cablata, e uno WAN che si collega alla rete geografica, oppure un connettore da telefono per collegarsi con il modem ADSL che ci potrebbe essere qua dentro. Non mi ricordo più le specifiche di questo oggetto da quando l'ho preso su internet. Una DSL in modo da collegarsi alla WAN attraverso la DSL. C'è anche Bluetooth al giorno d'oggi, le schede Bluetooth più comuni sono quelle su USB. Questa qui è una PC card, c'è anche un'antennina per tentare di aumentare un pochino di più la portata del Bluetooth, che è limitata per ragioni di progetto, diciamo così. Bluetooth nasce per essere una PAN, una Personal Area Network, cioè una rete che ha una portata nei dintorni di una persona, sostanzialmente, quindi con trasmettitori molto poco potenti, che consumano molto poco, che non sono necessariamente veloci. Bluetooth va a 1 megabit al secondo, per cui adesso c'è in giro una versione 2 ormai, che è molto più veloce, non mi ricordo più quanto sia, però lo scopo del Bluetooth è diverso, deve costare molto poco il chip radio, in modo da poterlo mettere in qualsiasi tipo di dispositivo, e le velocità non devono essere molto, molto grandi, non serve per trasferire dati fra i telefonini, diciamo, il massimo di prestazione che viene richiesto è il trasferimento di uno stream di audio. Quindi dentro Bluetooth ci sono degli accorgimenti per fare anche, per trasferire in modo affidabile, non affidabile nel senso che vi ho detto di affidabilità, trasferire in modo efficace degli stream dati in real time. Quindi c'è la possibilità di avere la qualità del servizio. C'è una grossa complicazione del Bluetooth è data dalla possibilità di avere, di negoziare dei protocolli particolari che sono più adatti al dispositivo. Quindi una cuffia Bluetooth negozierà con l'altro a cui si deve collegare, col telefono o col computer Bluetooth, negozierà un protocollo real time con qualità del servizio, con tempi garantiti di trasmissione, mentre quando si deve collegare a una stampante per stampare qualcosa negozierà un protocollo best effort, che quindi non avrà necessità di essere di tempistiche strette, però potrà stampare lo stesso. Qui c'è un disegnetto di una rete. Non ho voglia di studiarmelo, perché non me lo ricordo più. Per accedere a internet c'è il classico modem acustico, del quale non ho avuto voglia di cercare una foto.
Ma no,
modem acustico, sì. Il modem acustico, ormai non si trovano neanche più le foto, è vero. Questo qua è un cable modem, di quelli che si attaccano al cavo coassiale televisivo americano. L'ho messo lì giusto per curiosità, perché un giorno mi è venuta la curiosità di vederne uno, e l'ho trovato e dopo me lo sono tenuto lì da parte e l'ho messo qua dentro. Questo qui è un modem PCI, ADSL, vedete che da questa parte qua ha il... Ci sono di aspetto identico anche modem acustici, che sono fatti così e hanno il collegamento RJ11. Questo qua è un classico modem ADSL, questo deve essere un ETRA, questo lo fanno in Italia direi. Il modem ADSL può, ed è meglio che abbia, soprattutto se usate Linux, il collegamento Ethernet dall'altra parte, perché così lo riuscite a utilizzare di sicuro anche con Linux. Se invece c'è l'USB, ogni tanto, quasi sempre, è un incubo tentare di configurarlo con Linux. Qui queste sono cose che avrei voluto metterci. Il set-top box per fibra ottica. Lo potevo quindi telefonare a casa.
Se tu chiedi, non ti ricordi come faccio, no, non ho esattamente.
Sono scatolette, adesso
no,
sono scatolette tutte uguali, di solito hanno un'uscita. Il set box, quella lì per fibra ottica, ce l'ha avuto mia sorella in casa per un certo tempo, perché era finita dentro il progetto Socrate, che volevano cablare in fibra ottica prima che la Telecom Italia andasse venduta dallo Stato. Avevano cominciato a tentare di cablare tutta l'Italia in fibra ottica, ma dopo un po' hanno smesso. Sono arrivati non sotto casa, fino in casa mia sorella, quindi c'è una fibra ottica che gli arriva in casa. Al giorno d'oggi non la illumina nessuno, perché non c'è nessuno che abbia comprato quella fibra della Telecom. Però niente, questo qui più che altro volevo mettere la parolina, un set top box è un aggeggio da mettere sopra la televisione. Deve stare on top of the TV. Anche sotto, però dopo la televisione la schiaccia. Ci dovrai mettere un mobiletto, qualcosa del genere. Perché poi è più piccola la televisione, dopo la televisione o oscilla o lo schiaccia, o tutte e due. Sì, per vedere la TV. Adesso l'hanno fatto per la fibra ottica, solo ai tempi di stream di quel progetto lì. Poi al giorno d'oggi invece lo fanno con la fibra ottica, dove arriva la fibra ottica a Milano, e con la ADSL da DSL dalle altre parti. Io porterò la foto del mio aggeggio della televisione. Qui volevo scrivere offrire lei a ATM per far vedere, ma mi sono sempre. Un frame relay è un'apparecchiatura utilizzata dai provider telefonici e trasmette a commutazione di pacchetto sopra la rete telefonica con i protocolli SONET, SDH, non so se avete visto qualcosa a riguardo, i protocolli diciamo di digitali della classici della telefonia, quelli che sono più usati al giorno d'oggi. ATM è un protocollo ancora più sofisticato, che sempre per la telefonia, che anche lui insomma è stato usato abbastanza, anche se al giorno d'oggi molti vanno con IP e quindi usano dei normalissimi router da internet anche per la telefonia, perché tutti i router da internet di buona qualità hanno la possibilità di utilizzare dei nuovi protocolli che sono stati fatti per negoziare la qualità del servizio e quindi dare una buona qualità di servizio anche con un substrato che non è che è connectionless, mentre questi qui sono in grado di fare dei circuiti virtuali, quindi delle connessioni virtuali ma persistenti con qualità del servizio garantita lungo tutto il percorso, e quindi sono ideali, virgolette, per i segnali interpoleali per la telefonia. Però anche qui loro sono stati scavalcati dalla ubiquità e dalla semplicità dell'IP. Qui siamo a livello 3. Quindi, chiaro, dalla semplicità, dall'ubiquità, dal fatto che tanta gente ci lavora, i costi diventavano più bassi, per ottenere prestazioni se ti deve costare 3 volte di più, alla fine non lo comprano più. Questi sono degli access routers, quindi sono dei collegamenti che hanno la DSL o comunque la tecnologia con cui uno fa accesso alla rete, da una parte, e dall'altra parte uno switch Ethernet per collegarsi alla LAN, quindi sono un router come quello che è in quel sacchetto là, no? che avevamo visto l'altra volta. Naturalmente dal lato access, al lato internet, l'accesso alla rete può essere assicurato con tutte quelle tecnologie insomma che abbiamo più o meno visto. Si potrebbe collegarsi anche addirittura direttamente, uno si potrebbe mettere in casa un frame relay o un aggeggio ATM, ma questo lo faranno i provider, naturalmente, che devono collegarsi alla rete telefonica ad alta velocità, e lo faranno quelli che hanno davvero bisogno di una grossa velocità. Niente, le slide sono finite qui.